Crea la tua radio con Spreaker.com.
Su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, benvenuti all'undicesima puntata della trasmissione Nazione Napoletana. Oggi mercoledì 7 novembre 2012. Ora iniziamo a parlare degli argomenti della serata. La morte di Ferdinando il Cattolico, a questi successe la figlia Giovanna III, detta la pazza, moglie dell'arciduca d'Austria Filippo il Bello. Da costoro Carlo ebbe, a causa dell'infermità della madre e della morte del padre, un'eredità di troni di molti stati. Dal padre, l'arciduca d'Austria ereditò i domini borgognoni delle Fiandre, la Castiglia e le colonie americane. Dal nonno materno, Ferdinando d'Aragona, nel 1516 il regno di Napoli, il regno di Sicilia e il regno di Sardegna. E infine, alla morte dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Massimiliano, l'Austria, la Stiria, la Corinzia, il Vorarlberg e il Tirolo. Infatti nel 1519 venne eletto imperatore del Sacro Romano Impero e nel 1520 venne incoronato. L'ascesa al trono di Napoli di Carlo IV, che era come ordinale secondo per la Sicilia, primo per la Spagna e quinto per il Sacro Romano Impero, lo stemma nazionale diverrà molto più complesso. A causa del fatto che Carlo IV è imperatore del Sacro Romano Impero, re di Spagna, re di Napoli, re di Sicilia, re di Sardegna, più re delle colonie americane, tanti altri stati. Infatti si diceva che sul regno di Carlo V non tramontasse mai il sole. Nello stemma nazionale, oltre praticamente gli scudi di Castiglia, di Leon, di Aragona Sicilia, di Aragona Napoli, di Granata, di Gerusalemme e di Ungheria, verranno introdotti anche lo stemma d'Austria, quello della Borgogna, quello della seconda linea della Borgogna, quello del Bramante, lo stemma del Limburgo e lo stemma del Tirolo. Inoltre lo stemma dell'epoca di Carlo IV, conosciuto come Carlo V del Sacro Romano Impero, è sorretto da un'aquila bicipite sormontata dalla corona imperiale. Ai lati dello stemma ci sono due colonne dove c'è una scritta che porta il motto plus ultra, più in là. Sono un'allusione alle famose colonne d'Ercole, dove praticamente venivano indicate le colonne d'Ercole con il motto non plus ultra, non più in là. Ma avendo Carlo IV, conosciuto come Carlo V del Sacro Romano Impero, Carlo I di Spagna, praticamente la reggenza delle colonie americane e anche di territori sparsi in altri continenti, per cui avendo superato le colonne d'Ercole, a questo punto non è non plus ultra, non più in là, ma plus ultra, più in là. Per voler suggerire praticamente l'estensione dei suoi, diciamo, domini oltre ai tradizionali limiti della terra che erano stati fissati nell'antichità. Per la prima volta all'epoca di Carlo IV compare nello stemma nazionale il Toson d'oro. Nel 1556 Carlo IV, praticamente al massimo della sua potenza, abdicò e rinunciò a tutti i suoi troni e si ritirò nel monastero di San Giusto in Estremadura. Ripartì i regni, dando al figlio Filippo la Spagna, le colonie americane, il regno di Napoli, il regno di Sardegna, il regno di Sicilia e i Paesi Bassi, mentre al figlio Ferdinando il sacro, l'Austria e il Sacro Romano Impero. Filippo diventa re di Napoli e lo stemma nazionale e perde alcuni scudi e alcune caratterizzazioni dello stemma del suo predecessore, per cui scompare l'aquila bicipite e la corona imperiale. Restano però il toson d'oro e tutta una serie di altri stemmi. Lo stemma di Re Filippo conserva alcuni scudi del re Ferdinando il Cattolico, cioè le glorie di Castiglia inquadrate con lo stemma di Leon, poi lo stemma di Aragona, Sicilia, cioè le nove strisce oro e rosso di Aragona, interrotti dalla croce di Sant'Andrea e le due aquile nere che rappresentano la Sicilia. Ci sarà anche lo scudo di Portogallo. E poi figureranno ancora, da destra a sinistra, lo scudo della casa d'Asburgo, rosso con una fascia d'argento, la Borgogna antica con le bande d'oro e azzurre bordate di rosso, la Borgogna moderna, i gigli d'oro in campo azzurro bordato di argento e di rosso, il Bramante, il leone d'oro in campo nero, poi ci sarà lo scudo della Fiandra, il leone rosso in campo oro, ed anversa l'aquila di rosso in campo argento. Questo stemma non subì molte variazioni, eccetto che lo scudo del Portogallo fu rimosso dopo che il Portogallo si staccò, non fu più regno legato al regno di Napoli, però poi lo stemma di Portogallo ritornerà nello stemma nazionale napoletano. Con la morte di Carlo Secondo di Spagna, quinto per la numerazione napoletana e estinzione del ramo degli Asburgo di Spagna, a questi successe il figlio Filippo, duca d'Angiò, che poi, secondo la successione spagnola, è Filippo V, quella napoletana Filippo IV, e lui applicò sullo stemma per la prima volta uno scudo con tre gigli d'oro, due sopra e uno sotto. Questo scudo sarà importante perché verrà ripreso più avanti. E questo scudo poi è bordato di rosso. Però siccome la successione al trono di Napoli fu rivendicata anche dall'imperatore Leopoldo I del Sacro Romano Impero e all'arciduca Carlo, l'arciduca Carlo, l'arciduca è il titolo spettava al Sacro Romano Impero, all'erede al trono, ci fu una guerra di successione tra il 1453 lui è successore spagnolo, e il regno di Napoli passò all'Austria tra 1707 e 1734, mentre la Sicilia, in base al trattato, alla pace di Utrecht, fu data a Vittorio Amedeo di Savoia, ma fu ricongiunta un'altra volta al trono di Napoli, cioè il re di Napoli venne anche re di Sicilia nel 1720, quando in base ad accordi internazionali la Sicilia fu data all'imperatore del Sacro Romano Impero, in cambio i Savoia ebbero la Sardegna. E ricordare una strana coincidenza che Carlo VI come imperatore del Sacro Romano Impero e anche Carlo VI come re di Napoli, ma è una coincidenza che è capitata solo in questo caso qui. E durante il regno di Carlo VI lo scudo di Filippo azzurro con i tre gigli dorati fu sostituito al centro dallo stemma d'Austria, cioè le due strisce rosse con quell'argento centrale. E poi fu inclusa anche l'Ungheria, Gerusalemme e la Fiandra. A termine della guerra di successione polacca diviene re di Napoli e re di Sicilia Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese e di Filippo V di Spagna. Lui diventerà re di Napoli come Carlo VII, mentre come numerale del regno di Sicilia sarà Carlo V. Lo stemma di Carlo VII non è molto diverso da quello di suo padre Filippo IV, però ci sono alcune aggiunte. E aggiunto c'è il Ducato di Parma, perché Carlo VII nel 1731 era diventato Duca di Parma. Ed era stato dichiarato da Giastone, ultimo dei Medici, proprio successore al Granducato di Toscana, per cui Carlo affiancò mise all'interno dello stemma anche lo stemma dei Medici, quello con le sei palle 1, 2, 2 e 1, che era proprio lo stemma di questa famiglia e aveva a che fare col Granducato di Toscana, e li troviamo anche questi nello stemma di Carlo di Borbone. Siccome Carlo entrò anche tra i diritti di successione del Regno di Portogallo, incluse anche un'altra volta lo stemma di Portogallo, che prima era uscito dopo Filippo I, era uscito dallo stemma nazionale e ritornò nello stemma nazionale napolitano. Nel 1759 poi Carlo VII diventa re di Spagna, per cui siccome non può essere anche re di Napoli e di Sicilia, deve abdicare dai troni di Napoli e di Sicilia, diventa re di Spagna come Carlo III, e abdica a favore del terzo regno Ferdinando, che diventerà Ferdinando IV come re di Napoli e Ferdinando III come re di Sicilia. E qua ci sta un'altra variazione nello stemma, perché ritornano gli scudi di D'Angio e di Gerusalemme. Quarto poi mantiene delle differenze tra lo stemma del regno di Napoli e lo stemma del regno di Sicilia. Infatti gli scudi all'interno, cioè tutte le parti che compongono lo scudo, con tutti gli scudi più piccoli, sono uguali, ma è l'ornamento che è diverso. Il regno di Napoli, lo stemma del regno di Napoli è ornato da foglie di palma e da cornici barocche, mentre lo stemma del regno di Sicilia è praticamente all'interno del corpo di un'aquila con le sue grandi ali. E la testa dell'aquila è sormontata da una corona. Infine, poi, dopo il congresso di Vienna nel 1816, quando Ferdinando IV come re di Napoli e III come re di Sicilia fuse i due regni, formando il regno delle due Sicilie, e divenne Ferdinando I re del Regno di Sicilia, arriviamo allo stemma che tutti quanti conosciamo. E logicamente non ci saranno più uno stemma differenziato per Napoli e uno stemma differenziato per la Sicilia. L'ultimo stemma, insomma, quello di Ferdinando IV, che è stato in vigore fino al 1806, si può definire a tutti gli effetti l'ultimo stemma nazionale napolitano. Araldico nazionale napolitano, oltre a rappresentare il Regno di Napoli, rappresenta che la storia del Regno di Napoli non è stata una storia di uno Stato di secondo ordine isolato, ma uno Stato che ha avuto respiro europeo e questa sua storia non è una storia di secondo ordine, ma una storia molto importante, visto tutti gli stemmi che l'hanno arricchito. Ora cambiamo argomento. Sabato 27 ottobre 2012 sono stato alla riunione del Parlamento delle Due Sicilie, Parlamento del Sud, presieduto dal professore Vincenzo Culì, dove sono presenti anche altri compatrioti di ispirazione neoborbonica, come ideologia non facente parte proprio del movimento associazione culturale, movimento neoborbonico, abbiamo Pompeo De Chiara, poi ci sta l'ex sindaco di San Giorgio Aldovella, Giovanni Manduli di Palermo, non me li ricordo tutti quanti, comunque. E sono stato a questa riunione, ne ho seguito la discussione, i lavori. Sono anche intervenuto, e infatti c'è il mio video di questo intervento di 5 minuti su YouTube, dove ho detto che bisogna fare rete con tutti i mezzi di diffusione che Internet ci dà a disposizione, cercando di usare tutti questi canali che da internet, tra siti, canali YouTube, gruppi su Facebook, Twitter, account di blog, eccetera. Perché come la propaganda italiana è stata martellante contro di noi, contro la nostra nazione, perché ha unito al genocidio fisico, un genocidio culturale, proprio con una campagna martellante di mass media contro di noi, anzi è cominciata anche prima dalla famosa negazione di Dio, le famose lettere delle carceri borboniche, è cominciata prima questa propaganda contro, così come sono stati loro martellanti e non hanno dato tregua e non danno tregua contro di noi. Allora, anche il sottoscritto di risposta fa una propaganda la più assidua possibile. Tornando al Parlamento delle Due Sicilie, beh, non è che si tratta proprio di un Parlamento a tutti gli effetti, perché stiamo per diventare indipendenti. In realtà è un consesso dove verrà data la possibilità a tutti di parlare, di esporre le proprie idee e di proporre delle azioni in modo da farci valere sia presso le istituzioni italiane, ma anche verso il popolo, una serie di proposte per contrastare questo stato di degrado dovuto alla colonizzazione che subiamo dal 1860. Non è un Parlamento formato da gente nostalgica del periodo borbonico, ma persone che guardano avanti e vogliono effettivamente dare un contributo per migliorare le cose. C'è anche un obiettivo politico, quello di creare una macroregione del Regno delle Due Sicilie. Sapete che il sottoscritto è per l'indipendenza e non sono l'unico che è per l'indipendenza, però ci si dà un obiettivo politico, io sono d'accordo, anche perché per il passato avevo proposto la creazione di una macroregione della Napolitania con un'autonomia molto ampia, per cui se in questo Parlamento, come ha detto qualcuno, è un un consesso dove si potranno proporre delle leggi, insomma delle azioni per dare un punto di riferimento al popolo napoletano e popolo siciliano che sono oppressi dal colonialismo italiano e contrastare le politiche coloniali. In questo spirito è un'ottima iniziativa, non certamente nello spirito di fare un governo ombra o cenere, perché in questo momento che la maggior parte delle persone sono ancora che ignorano come perché si trovano in questa situazione di minorità rispetto alla Padania, non avrebbe senso, sarebbe una cosa addirittura che sfocerebbe nel ridicolo, come certi meridionali emigrati al nord hanno eletto il governo napoletano, lasciamo perdere se andiamo bello pietoso. Per cui vedo questa iniziativa di favorevolmente, ho dato la mia disponibilità per la rete e faccio i miei migliori auguri al Parlamento delle Due Sicilie, presieduto dal professore Vincenzo Culì, di avere il maggior successo possibile nell'iniziativa e di coinvolgere sempre più persone in modo da avere più forza e soprattutto anche da avere, la cosa più importante è quella di avere visibilità. Su questo argomento ho concluso. Anche per questa sera abbiamo concluso. La prossima puntata della trasmissione Nazione Napoletana, mercoledì prossimo. Qui è tutto da Joseph Pomeo. Viva la Napolitania, libera e indipendente. Arrivederci.